Il messaggio che vi porto questa sera, posso girare un po' più così, se no sono tutto da una parte. Il messaggio che vi porto questa sera è, non vuole essere quanto mai un messaggio che insegni, è un messaggio che intendo sia di più una forma di testimonianza e una forma di invito. Invito a percorrere delle vie che vi illustro per il mio caso, vie che si possono classificare nella parola che è scritta: cercate il Signore, cercatemi, mi farò trovare. Però le vie attraverso cui ciascuno può cercare sono differenti a seconda dei casi, ma ritengo che ci siano dei denominatori comuni ed è di questi che vorrei trattare questa sera. Sto macinando da un certo tempo su questo argomento che adesso vi espongo e il macinare mi ha fatto riflettere, devo dire, a quello che il Signore ci dice nell'Antico Testamento, quando mandata la manna dovevano raccoglierla tutti i giorni e non per altri giorni, ma quella di quel giorno, dovevano quindi macinarla nel pestello bene bene perché potesse essere mangiata. Avevano un peso specifico definito per ogni persona, era un omer, e aveva un sapore di coriandolo, dice la parola, era leggera, vuol dire che si può digerire bene, in sostanza. Ok, allora quella era il cibo per il corpo. Bene, noi dobbiamo considerare la manna in un altro modo, cibo per lo spirito, e credo però che il modo in cui il Signore ci invita a ricevere il nutrimento spirituale abbia delle totali similitudini con quello che è stato della manna. Tutti i giorni metodicamente, un po', macinarlo sopra, non tirare via, ma pestarlo bene, trangugiarlo, e se è nei limiti di una cosa che sia fatta senza voler fare la volata questa settimana, faccio 4 ore in un giorno, poi dopo gli altri li salto, cioè evitare quella falsità che sembrerebbe in sostanza una sorta di indigestione inutile. Metodicamente, ogni giorno, pensarci sopra e riflettere. Ebbene, questa è una caratteristica di fondo con la quale siamo richiamati, direi da Sauro, una volta sì, una volta no, oppure due volte no, due volte sì e una volta no, in continuazione, perché effettivamente è importante che noi meditiamo, ma meditiamo sulla parola. Ed è vero che leggendo e rileggendo uno stesso passo, piano piano questo mette nel cuore una visione, una luce che di primo acchito non c'era, sembrava una parola come tante. Il titolo di questo messaggio sarà Accostarsi a Dio, con riferimento al passo di Ebrei 11,6 dove è scritto che chi si accosta a Dio deve credere che Egli è ed è il remuneratore di quelli che lo cercano. Allora, se noi cerchiamo l'Eterno in un modo che vi dirò per quanto riguarda me, ma come ho già detto, è soltanto per sollecitare, andare addentro a vedere cosa la parola ci può dire, in quale modo posso affrontarla e in quale modo posso affrontare le reazioni che determina dentro di me, che sono la base degli impedimenti. Bene, remunera. Non è detto mai nella parola che se noi non raggiungiamo un certo risultato, il Signore ci gradisce. Il Signore sa che non siamo nelle condizioni di arrivare alla conoscenza perfetta, però ci invita a percorrere la strada che è la strada della conoscenza ed avere questa costanza, pesta, macina, manda giù, un giorno, due giorni, medita, come dice il libro di Giosuè, capitolo 1, versetto 8. Bene, allora, le parole che ho scritto lì, che sono come raggruppate, non vogliono essere una valanga che investe, voglio solo dire che sono le parole che naturalmente nascondono, hanno dei contenuti, sulle quali sto meditando, ma non per tanto per la singola parola, perché più vado avanti nel riflettere, più vedo come tutte queste sono continuamente collegate fra di loro, non hanno una valenza singola indipendente, sono collegate fra di loro, e nel riflettere mi succede abbastanza spesso che passo, per dire, un giorno in cui rifletto su di una piuttosto che sull'altra e mi sembra che tutto sia chiaro, quando ritorno sull'argomento in generale e rifletto, anziché su lode ed orazione, rifletto di più su supplica e intercessione, mi rendo conto, uno, quanto sono legate, e due, che non avevo visto bene questo legame e quindi ho come prevaricato qualche cosa che il Signore vuole vedere crescere insieme. E questa ginnastica di correre su e giù, di trovare sempre dei riferimenti di collegamento, devo dire che mi dà molta ricchezza, e per ricchezza non intendo vantarmi, perché il grosso della ricchezza è l'umiliazione, è scritta là in fondo, confessione e l'umiliazione, perché molto spesso mi rendo conto che questo manca. Vi dico un esempio per capire, che dopo lo svilupperemo, ma per esempio la intercessione non sta in piedi se non c'è l'adorazione o la lode, non sta in piedi. Allora, quante volte mi è successo di lanciarmi volonterosamente con uno spirito da cavaliere umano a intercedere, ma non avere prima riconosciuto al Signore il ruolo che gli compete attraverso, riconosciuto io, attraverso la lode o l'adorazione. Ma perché questo? E sto passando un pochettino a sviluppare il tema. Ma perché la intercessione normalmente, se parte così, su quali basi può partire? Esclusivamente sulle basi dell'anima nostra, la quale viaggia su pensieri, riflessioni, intelligenza ed emozioni. Ma questa è l'anima, è lo spirito che invece deve riuscire, lo spirito del Signore che è venuto nella conversione ad abitare nel nostro spirito, deve carpire all'anima il suo potere di conduzione. Se non glielo carpisce, rimane un insieme di belle parole, volonterose, altisonanti, tutto quello che volete, ma non vanno a cogliere il punto fondamentale. E allora, quando io nel esporre al Signore un'intercessione, mi rendo conto che non ho dato un privilegio alla adorazione e alla lode, mi rendo conto che se mi sposto in quella direzione sono vuoto. Cioè, lo capisco mentalmente, ma mi manca quella ricchezza che mi deve venire dal Signore stesso, altrimenti lo lodo con la stessa forza dell'intelligenza, con cui pregherei. E allora diventa non un gioco, ma diventa una situazione che mi costringe a fermarmi, mi costringe a riconoscere quello che ho scritto là in fondo, a confessare e a umiliarmi. Non ci riesco, Signore, non sono capace. Capisco, mi hai dato una conoscenza umana, sapienziale, diciamo, della parola, perché me ne rendo conto, ma la conoscenza intima della tua persona, su questo punto, non ce l'ho. E allora devo semplicemente riconoscerlo. E mi sono reso conto che se mi fermo per riconoscere questo intoppo sul percorso, molte volte poi mi arriva qualcosa, il Signore risponde in qualche modo che mi mette in evidenza un aspetto che non conoscevo, che non sapevo, relativo a quella situazione. Allora, qual è la bellezza di questo rapporto col Signore? È che se c'è l'umiltà nel cuore di capire che non arrivo, che non ci riesco, ma avere nello stesso tempo la volontà di avvicinare il Signore, di permettergli di entrare nella conduzione dello spirito mio, perché il suo spirito ha spazio e quindi fa tacere l'anima che, mi dicevo prima, parla per emozioni e per riflessioni intellettive, allora piano piano cambia il rapporto. Torno un attimo indietro, perché voi forse mi sareste chiesti, ma per quale ragione ti metti a parlare con il Signore su questi temi? È una ragione molto semplice. Quale mai l'argomento della nostra vita che non merita di essere trattato col Signore? Se ci sono degli argomenti nella nostra vita che non c'è bisogno che li trattiamo col Signore, l'abbiamo già messo abbastanza fuori dalla porta. Che ci dimentichiamo è possibile. Quello che sto dicendo è che dobbiamo essere attenti a non farlo per un atto di presunzione. Tipicamente è questo l'atto di presunzione che può capitare. Ma per una cosa così, come per una cosa così? Qual è mai la cosa, qual è il rango, il livello della cosa per cui io mi degno, perché a questo punto è la mia presunzione che si degna di chiedere di presentarsi al Signore per un'intercessione, una richiesta. Non c'è. Con questo non deve diventare ovviamente una specie di capestro, uno che è lì preoccupato, ma non ho chiesto, no. È una vita di riposo col Signore, riposo nella sua presenza. È Lui che ci porta, che ci sostiene, che capisce, che sa e qual è il momento per smuovere determinati macigni o comunque intoppi che sono nel nostro cuore. Comunque, noi tutti conosciamo che il Signore ha una volontà chiamata primaria, regale, che viene prima di tutte. Si può trovare scritta in diverse maniere. Io la leggo con voi in Giovanni, al capitolo 17, dove il Signore Gesù, pregando il Padre, scrive al versetto 2-3, scrive questo: onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Lo stesso capitolo, al versetto 23, ci dice queste parole: io in loro e tu in me, acciò che siano perfetti nell'unità. Questo è, come dire, la punta della piramide dove il Signore ci aspetta. Ebbene, però, questa che è una realtà fissata, eterna e irremovibile nei cieli, qui ha un percorso che riguarda il fatto che nel momento in cui qualcuno, chiunque egli sia o ella sia, si è arreso al Signore, si trova in una situazione di partenza che sarà un livello diverso, ma ha una strada davanti. E questa strada davanti è pilotata dal Signore, nel senso che ci vuol portare tutti a quella conoscenza personale. In altri punti si chiama, per esempio, la dimora, col Signore nel capitolo 15 è trattata così, e che è espressa, mi sembra, in maniera trionfale quando dice: io in loro e tu in me. Una unità, non unione, un'unità con Dio. Bene, arrivare dall'inizio della propria crescita spirituale, dell'incontro personale col Signore, ci sono tanti eventi. Il Signore manovra questi eventi, ma li manovra in maniera tale da costringere costantemente un cuore onesto a capire, a ravvedersi, a riflettere, a piangere, a rallegrarsi, in maniera tale da portarlo piano piano a quella situazione che è descritta molto bene, è una situazione permanente, progressiva, descritta molto bene da Paolo nella lettera ai Galati, quando dice: camminate per lo Spirito. Camminate per lo Spirito, cioè lasciatevi guidare dallo Spirito e produrrete i frutti dello Spirito, di cui lì ce n'è qualcuno, perché l'allegrezza, per esempio, è uno dei frutti dello Spirito. Allora, quando il Signore vuole trarci da una determinata situazione per modificare il nostro atteggiamento, determina degli eventi nella nostra vita. E noi come ci comportiamo mediamente di fronte agli eventi? Perché in generale per tirarci fuori gli eventi pizzicano un po', non sono tutta festa, spesso sono tutt'altro, senza andare nella gravità assoluta, ma spesso costringono in qualche modo a un dolore, a una fatica, a una riflessione, a una confessione, a un'umiliazione, che sono le armi che il Signore si aspetta di vedere usate da noi, e quindi in sostanza noi non vorremmo. E allora qui torno alla preghiera di cui dicevo prima. Ma quante volte noi preghiamo il Signore a fronte di un determinato evento perché lo faccia sparire? Siamo onesti, molto spesso chiediamo al Signore liberami da questo e toglimi da quell'altro. Il Signore è d'accordo, ma l'ha mandato per uno scopo che bisogna che togliamo prima, noi una pietra che è dentro. Allora se questo succede, il Signore poi può liberare il resto. Fa scuola da questo punto di vista il caso di Giobbe, no? L'ha torturato molto pesantemente il Signore, ma aveva in mente uno scopo. E quando Giobbe ha riconosciuto che qual era il suo male, questa sua straordinaria presunzione che non vedeva, il Signore ha chiuso la questione. L'ha portato, l'aveva portato con sofferenza e con dolore, stimolato da tre amici che hanno parlato in un certo modo, ma l'ha portato a riconoscere che stava sbagliando. E quindi, finita questa scuola, il Signore ha potuto ridare un assetto normale alla situazione, alla vita di Giobbe. C'è solo una cosa che mi fa pensare. A causa della durezza di cuore di Giobbe, il Signore ha pensato di intervenire sui beni materiali, sui beni, le mandrie, il bestiame, eccetera, eccetera, e sui figli. Allora, i beni materiali, si sarà rifatto la casa. Per quanto riguarda le mandrie e così via, dice che prima aveva non so quanti cammelli, alla fine era il doppio, ma per i figli dice che ha avuto altri 7, mi sembra, figli. Ma i primi originali. Mi sono chiesto come mai il Signore ha ritenuto di aggredire Giobbe anche togliendogli questi figli. Ovviamente no, non ho una risposta. Certo però che deve essere stato nel momento in cui lui ha capito che il nocciolo del suo tempo di difficoltà ha durato non so quanto, no, quanto, se era mesi, anni, non lo so, è stato in qualche modo causa della morte dei suoi figli. Io non voglio mica fare delle teorie dei monumenti, però voglio dire che in generale abbiamo anche un incarico, ed è quello che i nostri comportamenti condizionano in qualche modo anche l'andamento della vita dei figli. Dobbiamo starci attenti. Come genitori, il Signore ce li dà, questi figli, ma anche abbiamo una responsabilità verso di loro. Non faccio terrorismo, spero che non lo cogliate così. Bene, allora, il punto era, le diverse operazioni, interventi di tipo permissivo, cioè permette il Signore che succeda questo per raddrizzare il tal fratello, la tal sorella su un certo argomento, se noi cominciamo a pregare perché il Signore ci tolga quella situazione, abbiamo messo un impedimento al Signore. Stiamo quasi dicendo in maniera più o meno indiretta, Signore, guarda che ti sei sbagliato. È fuori questo punto. La prima cosa a cui il Signore ci chiama è invece tutt'altro, è lode e adorazione. Vogliamo andare a leggere Genesi 22? Vi ricordate cosa c'è in Genesi 22? Di che cosa si parla? Nessuno se lo ricorda, impossibile. Genesi 22 si parla del caso di Abramo che doveva decollare il suo ragazzo. Leggiamo una parte per cogliere le parole che ci sono. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo. E gli disse, Abramo, ed egli rispose, eccomi. E Dio gli disse, prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, vattene nel paese di Moria e offrilo quivi in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. È dura da prendere. Così, di punto in bianco, prendi ora il tuo unico, gli sottolinea unico, e vai là e offri in olocausto. Come avrà reagito il cuore umano di Abramo? Io sarei stato malissimo di fronte a me. Ma come, Signore? Non mi vuoi chiedere una cosa così? Ma Abramo si comportò così. Versetto 3. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori, e Isacco suo figliuolo, spaccò delle legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Camminano, quanto tempo camminano? 3 giorni, dice qua. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Come ha fatto a vedere il luogo? Ha visto nel paese di Moria, il paese di Moria ha una certa dimensione, vuol dire che aveva, il Signore gli ha detto, è là che devi andare, il luogo, quello là. E ho perso la riga, il luogo. E Abramo disse ai suoi servitori, rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fino colà e adoreremo. È successo qualche cosa in questi 3 giorni. Il Signore gliel'ha come lasciati proprio perché avrà macinato, che girando con i servi così, giorno e notte, 3 giorni. E in questi 3 giorni ha maturato un atteggiamento che forse inizialmente era solo di una obbedienza ruvida, rude in qualche modo, ma qui è diventato qualcosa che contiene una sottomissione di fiducia, fiduciosa. Abramo, dunque, adoreremo, poi torneremo a voi. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Signore gli ha rivelato qualcosa. Adoreremo perché c'è qualcosa da affrontare. Mi ha detto di metterlo sulla legna e di sacrificarlo. E quindi io devo affrontare questo, ma ho bisogno di un sostegno. Però nel suo cuore si era già formulato una sorta di sicurezza. Poi torneremo a voi. Non ho detto tornerò, e il bambino, il ragazzo è rimasto là. Torneremo. Quindi, allora, il Signore qui ha provato Abramo, e lo dice chiaramente in maniera molto pesante, però ha visto la immediatezza con cui Abramo ha obbedito, è andato, ha fatto, e gli ha dato un tempo di riflessione durante il quale nella notte, nel giorno, mentre camminavano, magari col fiato un po' lungo, non lo so, poteva riflettere, gli avrà martellato nel cuore qualche cosa. Ed è maturato, sicché appunto, mi ripeto, ma è importante, dice andremo colà e adoreremo, finché andremo funziona. Adoreremo investe anche il ragazzo, ma poi soprattutto poi torneremo a voi. Ecco. Allora, questo è un atteggiamento di grande fede che il Signore ha maturato prima attraverso tutte le vicende avvenute per potergli chiedere questa cosa. Se l'avesse chiesta, non so, qualche pagina prima, non so, non l'avrebbe affrontata. Però in queste condizioni invece era maturo per poterla affrontare. Il Signore ha aperto questa via permissiva a un certo momento. Sapeva che era quello giusto. Così come sapeva quello che era il momento giusto quando ha aperto quella via con la quale ha pestato Giobbe. Di Giobbe è detto che era tanto riconosciuto, era vecchio, tutti lo onoravano, quindi c'era un pregresso di tranquillità. Ebbene, allora il Signore fa la stessa cosa con noi. Il Signore apre delle vie a fronte delle quali ci chiama a prendere questo atteggiamento. Vado, di partenza vado, ok, lo adoro, lo loderò come? Con la fede che ho non posso lodarlo con qualcosa che non ho, di cui non sono capace. Però quello che sono capace di dire è che se mi rendo conto che non ho fede, Posso dirgli, Signore, io so, la tua parola me lo insegna, che dovrei adorarti in pienezza di fede, in totale riposo, ma non sono capace, non ce l'ho questa fede. In qualche modo questo si è rivelato in questo passaggio dei tre giorni, che poi siano tre giorni, siano poche ore, questo non ha importanza, sto dicendo nei casi della nostra vita. Però ci chiama il Signore ad affrontare la cosa, gli eventi, prima di tutto con lode. Non si è sbagliato, è l'Iddio di ogni benignità, tutte le sue vie sono giuste, tutte le sue opere sono benigne, nel Salmo 145 questo. E allora, se crediamo a questo, possiamo anche affrontare la situazione. Ed è chiaro che l'affrontare la situazione ha delle incognite, e il Signore le mantiene fisicamente fino all'ultimo minuto. Ma quando è che gli ha detto fermati ad Abramo? Gliel'ha detto quando aveva già messo il suo figlio sulle legna, aveva già preso il coltello per ucciderlo. Non l'ha fermato prima, benché Abramo avesse già espresso questa sua andremo e poi torneremo. Quindi Abramo ha fatto tutto questo, ancora ha preso il coltello e in un qualche modo sapeva, si aspettava che questa promessa che il Signore aveva messo nel cuore sarebbe stata rispettata. E il Signore ha tirato fino all'ultimo e con noi non farà diversamente. Perché se avviato una situazione permissiva che ci faccia un po' cambiare le cose, noi ci affrontiamo l'argomento anche con una buona volontà, ma non rimuoviamo qualche cosa di più profondo, perché il Signore ci, diciamo, accontenta troppo presto, non ci avrebbe aiutato. E qual è la differenza tra l'Abramo prima e l'Abramo dopo? La prima, quando qui gli ha detto vai sul Monte Moria, e dopo invece quando dal cielo l'angelo dell'Eterno gli gridò Abramo, Abramo, e quegli rispose eccomi, ancora una volta eccomi, sono pronto. E l'angelo gli disse non mettere la mano addosso al ragazzo e non gli fare alcun male, perché ora so che tu temi l'Iddio, giacché non mi hai rifiutato il tuo figliolo, l'unico tuo. Allora, ha superato la prova, ma ha cambiato anche di rango il rapporto di Abramo con Dio. È già un rapporto notevolmente elevato prima, tant'è che qui viene rinnovata ad Abramo, adesso andiamo a leggere, la promessa della sua progenie, della sua progenie futura. Allora, quando noi ci troviamo di fronte a una situazione, a un evento, guardiamo, proviamo, violentiamoci come ha fatto Abramo per ringraziare il Signore. Mettiamoci la nostra intenzione di cercare. Il Signore sa che non siamo capaci, però gli dice cercatemi, io Signore vengo perché ho capito che è così, perché la tua parola me lo dice, allora ci provo. Bisognerà che tu mi porti l'impegno, ma Sauro prima ha citato che c'è sempre una parola che gira, che rappresenta un fatto, parlava di grazia, parliamo del fatto che la redenzione è già avvenuta e quindi quella debolezza che è in me perché non ho la scioltezza naturale di fede potente per affrontare la cosa, questa debolezza è già stata redenta dal Signore Gesù. Vuole solo che io me ne faccia forza e la utilizzi. L'altro aspetto analogo a questo e parallelo che adesso percorro un attimo con voi è quello riguardante la intercessione. Perché, come ho accennato prima, l'intercessione molto facilmente è una bella predica che si fa a Dio perché faccia le cose così, così e colà. E poi alla fine diciamo anche nel nome di Gesù. Un momento. Dobbiamo un po' guardarci. Se quello che diciamo al Signore è ispirato dallo Spirito Santo, è un valore. Se invece, come ho accennato prima, è il frutto della mia razionalità o dei miei sentimenti, questo non ha valore. E richiamarsi al nome di Gesù una cosa, non trovo la parola esatta per definirla perché non voglio esagerare e nemmeno essere troppo leggero, perché in qualche modo chiediamo a Gesù di impegnarsi per qualche cosa che viene dall'anima mia e non per qualche cosa che viene dallo spirito suo. Cosa dice Romani 8,26, quel misterioso versetto? Proviamo ad andarla a leggere. Rincalzato poi da Giacomo, questo, Giacomo 4. Allora, Romani 8,26 dice: parimente ancora lo spirito, questo è spirito S maiuscola, sovviene alla nostra debolezza, perché noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Allora, c'è non ci si pensa normalmente, ma la preghiera di intercessione noi la vediamo come qualche cosa, come una petizione che rivolgiamo al cielo. Il rapporto è diverso, è la petizione di quello che il cielo ci ha illuminato a chiedere. È un altro giro. E allora come faccio a sapere ciò che è santo perché viene da una rivelazione del Signore? Come faccio a saperlo? Bisogna semplicemente che affronti l'argomento dell'intercessione, che è fondamentale, al quale il Signore ci chiama largamente, che lo affronti con la coscienza dei miei limiti. Signore, io ho intenzione di intercedere per quel tal caso, per quella tale persona, la tal malattia, quello che è. Però se io mi metto lì, dico tutte le cose che mi vengono in testa come persona. Io ho bisogno di sapere da te, di avere un indirizzo da te, avere una rivelazione da te, una persuasione nel cuore che mi indirizzi la mia preghiera. Allora succederà che c'è un legame dello spirito e che lo spirito può essere, come dire, trascinato dalla mia intercessione a favore di quel caso, di quella situazione nella quale mi trovo. Non considerate che sia proprio matto, è una ginnastica tutt'altro che semplice e richiede soprattutto le due cose, confessione e umiliazione. Se io non mi umilio nel vedere che il Signore mi ha aperto delle vie del cielo per cui posso intercedere e il suo spirito in me ha la potenza di farlo e mi intoppo perché penso solo con la mia testa, anche questo è un affronto al Signore. Come sto rifiutando una possibilità che mi ha dato. Allora, la cosa che posso fare qual è? È quella di capire questo distorto errore che c'è nel rapporto di fondo e rivolgersi al Signore perché me ne dia luce. La darà il Signore una risposta? Sicuramente la dà. Non fissiamoci, se vi posso dire, sul fatto che mi dica direttamente la risposta per quella tale intercessione con la quale sono partito con la mia testa. Non è detto. Però qualche risposta me la darà dentro. Una delle prime risposte che dà è che mi fa vedere dove stavo mettendo l'intoppo. Dove avevo io l'intoppo perché potesse darmi una luce più aperta. C'è una cosa che ho notato non tanto tempo fa. Voi conoscete, sì, lo andiamo a leggere, prima Giovanni 5, al capitolo, sì, l'ho detto, 5 e al versetto 16. C'è un passo molto famoso, molto noto, che dice: se uno vede il suo fratello commettere un peccato che non meni a morte, pregherà e Dio gli darà la vita a quelli, cioè, che commettono peccato che non meni a morte. La King James non dice così, dice qualcosa di diverso e dice in questo termine: se uno vede un suo fratello commettere un peccato che non viene morto, pregherà e Dio gli all'intercessore darà vita per quello che ha commesso il peccato. Cioè sta dicendo, se io ti ho dato la capacità, la rivelazione per vedere che quello ha commesso un peccato come una morte, io ti do anche, se tu hai la disponibilità, luce per trasferirgli quello di cui ha bisogno quella persona in relazione al peccato che ti ho fatto vedere. Mentre abbastanza spesso, pensiamo con un po' di onestà nel cuore, succede che quando vediamo che una persona commette un peccato, cosa facciamo? Ma quello lì, ma su qui, critiche o altre cose di questo genere. Se il Signore mi ha dato di vederlo, è un tradimento che io mi sviluppo subito. Che cosa? Le critiche da che cosa vengono? Dall'anima, dagli aspetti che non sono fra i frutti dello Spirito, tanto per capirci. Viene da quello. E allora io sto tradendo un invito che il Signore mi ha fatto. Dici, ti ho invitato a pregare per lui, lei, così. Che è un lui, lei che potrebbe essere anche il tranviere, voglio dire, non ha nessuna importanza. Ebbene, ci chiama a riconoscere questo, te l'ho fatta vedere. Voi mi direte, ma quante ne vedo? È qui. C'è un passo di una pagina di Chambers che dice l'intercessione è un lavoro duro che richiede uno sforzo continuo, un impegno totale. Ma è vero, perché quante cose vediamo? Quante cose, Signore, se le vediamo le udiamo, lo stesso, non cambiano. Ed è un continuo. E di fronte a ciascuna di queste c'è un invito perché noi intercediamo. Ci chiama ad essere partecipe della sua opera. E questo poi si riaggancia a quello che dicevo prima. Va bene, sono disposto, Signore, non lo critico. Mi dici di amare, di amarci gli uni gli altri e di amare il prossimo mio come amo me stesso. Va bene, d'accordo. Ma per che cosa prego? E ritorno al punto di prima. L'ho visto che ha commesso quel peccato, ma la causa che ha dentro, il peccato che ho visto in generale, che cos'è? È la parte esteriore. È la cosiddetta trasgressione, ma l'ha commessa perché dentro il suo cuore c'era qualche cos'altro che io non so vedere, non so chiamato a giudicare. Per cui se il Signore mi illumina a toccare il punto, bene, altrimenti io mi devo fermarmi soltanto all'aspetto che ho visto, la trasgressione, non vado più in là. Vi racconto un banalissimo esempio che mi è di una piccola cosa che mi è successa una settimana, neanche sabato scorso. Ero a casa di mio figlio a fare dei lavori con lui. A tarda mattinata siamo andati poi a mangiare qualcosa assieme a casa loro. Un po' alla svelta, un basta asciutta, un bicchiere di acqua e vino e così via. E mia nipotina, 8 anni, era lì che mangiava un po' stancamente così, non ne aveva più voglia perché poi aveva mangiucchiato prima, come normalmente succede. Abbiamo finito tutti e lei era lì con questo piatto. Le ho chiesto a questa bambina, dice: Lucia, senti, mi fai un caffè? Perché avevo bisogno di andare del caffè. Risposta: ma sai, io devo finire di mangiare. Allora l'ho guardata in faccia, gli ho detto: mi riesci a dire la vera ragione per cui non mi vuoi fare il caffè? E lei ha abbassato un pochino gli occhi, ma mi ha guardato però con sincerità. Mi ha detto: non ne ho voglia. Brava, così mi piace, perché il Signore Gesù vuole che tu dica sempre la verità. Allora, poi sono andata a fare le mie cose. Dopo 10 minuti ero in mezzo a un prato, è arrivata, mi ha portato il caffè. Questo è stato un coronamento. Però perché vi ho raccontato questo episodio? Perché io non sono stato secondo quello che sto dicendo. Io non ho lodato il Signore perché mi aveva fatto vedere e capire direttamente che cosa aveva nel cuore questa bambina. Non mi sono mosso nella lode e nell'adorazione e nemmeno nell'intercessione. Allora, voi capite quanto è impegnativo il lavoro che il Signore ci dà da fare nell'intercedere, e intercedere per chiunque, perché non è che dice, è limitato al vostro gruppetto 750, insomma, no, ovunque. Eppure il Signore ci incarica di questo. Prima Timoteo 2 dice che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati, vengano alla conoscenza della verità, e invita a fare, Lorenzo ce lo diceva sempre, intercessioni e preghiere per tutti. Allora il campo è largo, molto largo. Ma il meccanismo, se posso chiamarlo così, è sempre lo stesso. Allora, il punto lo richiamo per fissarlo bene. Gli eventi che il Signore permette sono per nostra scuola, sempre. Ha qualcosa da insegnarci. Quindi il rifuggire o non dandogli nessun peso o chiedendo che li risolva secondo il nostro piacimento direttamente, che magari poi è anche vero, non voglio dire, è qualche cosa che non onora il Signore, che si è premurato di avviarci una cosa la quale, se matura secondo i suoi piani, ci arricchisce e ci avvicina al Padre. È grave. Poi, e questo ha particolarmente applicazione nel caso della preghiera in generale, per noi stessi o comunque la preghiera, e della intercessione, che sono due attività o modalità di vita continua. È una modalità continua della nostra vita cristiana. L'altra è quello che lì ho scritto. L'ho scritto perché mi sono reso conto che io mi muovo su quegli elementi. Probabilmente saranno in linea di massima comuni anche per voi, perché non credo che ci siano tante altre cose, oppure ce ne sono alcune che vi suonano di più. Io lì non ho scritto dimora, per esempio, magari qualcuno parla di più, ma non ha importanza. Quello che importa è che noi ci rendiamo conto di come tutte queste cose hanno un bacino comune nel quale siamo chiamati a muoverci, constatando quello che vi ho detto fin dall'inizio, è che non è, almeno per ora, è nelle mie capacità di affrontare con normale regolarità tutte queste cose. Ne dimentico sempre qualcuna, qualcosa mi scappa. E questo mi costringe a che cosa? Mi costringe. Il Signore me lo fa vedere, poi sta a me rispondergli, ma diciamo che vada bene la parola costringe, a riconoscere, confessare. Il discorso di mia nipotina ve l'ho accennato, che non sono passato attraverso, ci ho poi pensato dopo per conto mio e mi sono presentato al Signore con questa confessione ed umiliazione. Ecco, e quindi la base alla fine sulla cui giocano tutto sono appunto la confessione, l'umiliazione e l'altra la fede. La fede, ricordiamoci che è un dono di Dio e cresce nel cercarla. E allora, attraverso movimenti del cuore, dell'anima, della volontà di ricevere la luce dello Spirito, la conoscenza di Dio come, che è la vita eterna, come abbiamo letto in Giovanni 17, è qualche cosa che consolida la fede. Ho detto prima, nel caso di Abramo la sua fede si è consolidata dal prima al dopo, perché è stata messa alla prova, volontà precisa, scritta del Signore, e ne è uscito un Abramo consolidato, rafforzato e anche rallegrato, probabilmente, questo non mi ricordo che sia scritto, per avere esercitato la fede e aver obbedito al Padre. Ok, chiudo solo ripetendo una cosa che non vorrei vi sfuggisse. Io non sono venuto qua a insegnarvi delle cose, sono venuto a dirvi qualche cosa che riguarda esperienza di vita personale nel mettermi a cercare il Signore, a rispondere al Signore coerentemente con quello che io ho raccolto della parola, quando in particolare mi chiama attraverso qualche evento. E gli eventi sono frequenti, sono comuni, a tutti che succedono, e in generale non sono eventi che vorremmo, perché altrimenti non scuola non farebbero. Che il Signore ci benedica nel volere veramente percorrere le sue vie, caparbiamente. Amen.